Dani, ma quindi adesso l'Italia è obbligata a vincerlo questo europeo eroico?
Diciamo che adesso sarebbe meglio per tutti se l'Italia vincesse, anche perché abbiamo fatto veramente un percorso che ci chiede di finirlo bene, dai, diciamo così.
Allora, questa è una puntata speciale di Lobanowski sull'Europeo, Italia-Spagna, semifinale, vinta ai rigori 5-3, dopo l'uno pari nei 120 minuti. Io sono Daniele Manusia. Dall'altra parte c'è Daniele Volmo Morrone. No, chissà se oggi. Facciamo così, Dani. Ci prometti che se l'Italia vince l'Europeo ci sveli la V?
Va bene.
No, non fare promesse che non puoi mantenere, Daniele. Io ti ricordo questa
La
regola base
clausola del
delle
contratto, ti
promesse.
ricordi?
La clausola del contratto con l'ultimo uomo e fenomeno è che Daniele non potrà mai rivelare la sua V. Quindi vi abbiamo rivelato al tempo stesso perché lui non rivela la V, che comunque è già qualcosa. Ma parliamo di questa Italia-Spagna, che ovviamente tutti avrete visto perché siamo in quelle fasi dei tornei internazionali in cui anche le persone che non seguono il calcio lo seguono. Mi ricordo Italia-Belgio. Una persona dietro di me nel posto dove l'ho vista ha commentato nel secondo tempo dicendo: "Beh, però questo Belgio scarpari non sono." Quindi, insomma, come dire, immagino che per qualcuno sia stata la seconda o la terza partita di quest'Italia di Mancini, una partita di sofferenza pazzesca, non in tutte le parti di campo. Ci arriviamo. E iniziamo dal contesto tattico, ovvero dalle sorprese, se vuoi. L'Italia ha messo in campo l'11 che era in campo con il Belgio, quindi Chiesa titolare al posto di Berardi rispetto all'inizio del torneo, e Emerson Palmieri che ha preso il posto di Spinazzola infortunato. La grande sorpresa è stata la Spagna di Luis Enrique, che dice Morata dies mas, e invece si rimangia tutto perché contro l'Italia mette in campo un tridente leggero senza punte con Dani Olmo falso 9, Oyarzabal e Ferran Torres ai lati. Il centrocampo di questa nazionale in cui Pedri, il giovanissimo Pedri, ha panchinato Thiago Alcantara e con ragione Sergio Busquets e Koke, e poi la difesa a 4, dove anche lì c'è una piccola sorpresa. Perché Pau è andato in panchina e La Porta ha giocato sul suo lato forte, cioè il piede sinistro, e vicino a lui ha giocato Eric Garcia. Questi sono stati due cambi di Luis Enrique. Lui dopo ha detto che, insomma, dopo aver visto l'Italia con il Belgio, come avevano gestito Bonucci e Chiellini Morata, ha detto proviamo magari qualcosa di diverso.
Sì, Lukaku.
Sì, scusa, perché che ho detto io?
Morata.
Morata, no, Morata invece poi è entrato nel secondo tempo e non è stato così facile da gestire come ci si sarebbe pensati, perché Chiellini aveva detto tempo fa, anzi no, Morata aveva detto che giocare contro Chiellini era come essere chiusi in una gabbia con un gorilla. Invece Morata ha segnato il gol dell'1 pari, dopo che l'Italia era andata in vantaggio con un contropiede nel secondo tempo e bel gol di Chiesa, questo è effettivamente un contropiede. E Dani, io ti chiederei subito però se ha funzionato la mossa di Luis Enrique di cominciare con il falso 9.
Sì, lui ha detto giustamente che dopo aver visto Lukaku contro Chiellini ha provato a togliere il riferimento alla difesa italiana, inserendo Dani Olmo come falso 9 e avere quindi un 4 contro 3 a centrocampo. Ha detto proprio così. Volevamo la superiorità numerica a centrocampo. Secondo me ci è riuscito. Ci è riuscito dall'inizio, però, questo va aggiunto, l'Italia ha difeso bene la propria area e ha quindi minimizzato tutto quanto il vantaggio che la Spagna aveva a centrocampo, e la Spagna si è trovata che in area di rigore ha concluso veramente molto di meno rispetto a quello che riusciva a creare in zona di rifinitura. È praticamente il leitmotiv dell'Europeo della Spagna, e l'abbiamo visto durante 120 minuti.
Sì, forse fu un po' peggio del resto delle partite della Spagna, perché se sto verificando, ma credo che la
Ti
Spagna abbia
confermo.
vinto una sola partita in questo europeo nei 90 minuti, cioè quella con la Slovacchia, e quindi, come dire, un problema c'è. Ha comunque anche creato meno rispetto
Sì.
al solito nell'area di rigore, proprio perché l'Italia comunque, cioè, si è abbassata a un certo punto, si è concentrata in quello, però secondo me anche la Spagna si è un po' scontrata con i suoi limiti, e l'idea di giocare con un falso 9 ha avuto come pregio il fatto che Dani Olmo anche nel primo tempo è stato molto influente, molto nella partita, e l'Italia dopo i primi minuti, perché nei primi minuti l'Italia è stata molto aggressiva, Dani Olmo veniva seguito da Bonucci, o Chiellini anche a centrocampo, Bonucci a un certo punto c'è, Olmo fa due movimenti a elastico, viene incontro, va lungo, viene incontro, Bonucci prova in tutti i modi con le mani a fermarlo, a stare dietro, poi la palla non gli viene comunque data a Dani Olmo, però lì capisci che c'è una difficoltà che è anche atletica oltre che tattica. Dopo un po', dopo pochi minuti, dopo i primi forse 10 minuti, la Spagna prende totalmente il sopravvento, però è vero pure che quando Dani Olmo riceve, riesce a muoversi tra le linee e a girarsi, poi manca un riferimento a cui scaricare la palla.
Sì. E ti posso dire che francamente si è visto come l'idea era chiara che fosse Oyarzabal o Ferran Torres a turno ad entrare in area dalla fascia, facendo una diagonale profonda per ricevere sul palo opposto sul passaggio di Dani Olmo. Questa cosa in realtà si è vista anche riuscita, solo che non sono riusciti né Ferran Torres né Oyarzabal a concludere poi in porta, perché di tutte quante le occasioni una Oyarzabal l'ha stoppata male, l'altra di testa l'ha sfiorata, era solo davanti a Donnarumma, l'ha sfiorata soltanto, un'altra Ferran Torres si libera benissimo ma tira uno straccio bagnato a Donnarumma. Quando è così, evidentemente il piano tattico aveva ragione di essere, l'esecuzione però in area di rigore molto meno. Va detto che però, come dici tu, ha ragione, la Spagna si è installata nella metà campo dell'Italia come voleva in questo piano tattico. Il baricentro medio era 49,9 metri, cioè praticamente la Spagna era nella metà campo italiana. Per l'Italia il baricentro medio era 38,5. La Spagna quindi ha conteso il pallone all'Italia ed è la prima squadra di questo europeo che di fatto non gliel'ha fatto vedere lungo tutta quanta la partita.
Diciamo che insomma la Spagna ha avuto il 70% del possesso palla, l'Italia il 30%. L'Italia non aveva mai giocato, l'Italia di Mancini, una partita così di fatica, così di sofferenza, non tanto appunto, poi a noi piace, cioè quando dici l'Italia ha giocato una partita di sofferenza, molti italiani, molti anche commentatori di alto livello lo usano in senso positivo, però in realtà è stata una sofferenza in senso negativo, cioè proprio è stato difficile giocare così. Come dire, può capitare, qui si sottolinea questo concetto, può capitare di giocare una partita difensiva, l'ha detto Mancini, no? A fine partita Antinelli ha detto vabbè, ho fatto una partita più italiana del solito, una cosa del genere. Mancini mi è sembrato un po' innervosito e ha detto tutte le squadre attaccano e difendono, non è che lo fanno solo le squadre italiane di difendere, e poi ha ribadito più volte sapevamo sarebbe stata una partita così. Secondo me io gli avrei chiesto in che senso sapevamo sarebbe stata una partita così, che avremmo tenuto la palla così poco, oppure che ci sarebbe stato da, perché secondo me qualcosa comunque è andato peggio delle previsioni, perché la Spagna ha dominato in maniera totale e indiscutibile il centrocampo, non c'è stata gara tra Verratti, Barella e Jorginho e Busquets, Pedri, Koke e aggiungerei appunto Dani Olmo, hanno controllato la palla, l'hanno riconquistata benissimo, sono stati aggressivi, hanno lasciato all'Italia poco, l'Italia ha fatto la sua partita, secondo me ha fatto anche delle cose bene, ha provato delle giocate difficili, alcune gli sono riuscite, il gol è molto bello per quanto appunto episodico, complicato, difficile, Insigne da una palla stupenda di esterno, però il gioco dell'Italia che si basava sul resistere alla pressione avversaria, giocare dietro la pressione avversaria, salire, risalire il campo con il modulo fluido e poi andare in verticale, ieri non si è visto.
No, non ha resistito alla pressione avversaria perché la Spagna ha recuperato il pallone dove lo perdeva con troppa facilità, e una volta che aveva invece il pallone andava troppo velocemente in verticale. Immobile ha fatto una partita di grande sacrificio, un'altra partita negativa secondo me, e anche è vero che però veniva sempre servito praticamente lui solo contro il mondo che doveva correre verso la prateria, e quando è così è molto complicato perché non avendo nessuno veramente con cui appoggiarsi se non Insigne, che però era quello che gli faceva il passaggio, di fatto l'Italia non è mai riuscita a tenere un attimo i ritmi del gioco sotto controllo. Se vai sempre o da 0 a 100 ogni volta che hai il pallone, fatichi anche poi a respirare. Anche mentalmente la partita ti sembra lunghissima, complicatissima, difficilissima e arrivi in riserva troppo facilmente. L'Italia nella seconda parte del secondo tempo era chiaramente in riserva.
Sì, Barella, quando è uscito Barella era appunto era finito dopo, tra l'altro subito dopo il gol della Spagna. Barella, l'Italia batte la palla a Barella, ma sembra completamente privo di energie fisiche e mentali, si fa togliere subito palla, l'Italia ritorna a difendere un secondo dopo aver subito il gol e lì Mancini, secondo me, si dice che non si può permettere una cosa di questo tipo. Però va detto ad onore di Barella, che prima era stato il giocatore italiano a fare più pressioni, si sono dei dati stats bomb, ha fatto 29 pressioni per un totale di 24,6 secondi a palla di cannone, come si dice, cioè la massima intensità sugli avversari. Di Lorenzo ha giocato 120 minuti e ne ha fatte 22 per 17 secondi, quindi insomma, anche se è uscito a metà del secondo tempo, Barella è il giocatore che ha fatto più pressioni e che ha, come dire, che ha portato più intensità in campo. A un certo punto è venuta meno l'energia di Bonucci e di Chiellini per uscire su Dani Olmo, a un certo punto è venuta meno l'intensità di Jorginho, a un certo punto è venuto meno Verratti, è entrato Locatelli che secondo me, a differenza delle altre partite, non è riuscito ad entrare in partita, anche Pessina con dei compiti prettamente difensivi, perché era una partita prettamente difensiva, non è riuscito a dare quel qualcosa in più. L'Italia l'ha, diciamo, svangata, perché da una parte ha difeso benino, direi, una fascia centrale degli ultimi 25 metri che la Spagna non ha attaccato molto. La Spagna è passata molto dai lati, ma si è costruita poco in quella zona centrale, e appunto l'Italia l'ha svangata anche per i limiti spagnoli, proprio sì, per i limiti che la Spagna ha mostrato fin qui, e che contro l'Italia sono emersi ancora di più. Morata nel secondo tempo, io vi invito a rivedere bene il secondo gol della partita, cioè quello di Morata, perché quella cosa che abbiamo detto con Dani Olmo, che si abbassa e fa l'uomo in più a centrocampo, è ancora più vera quando entra Morata, perché con Jorginho che va su Pedri, perché fondamentalmente entrambe le squadre difendevano in parità sul triangolo di centrocampo avversario, no? Quindi Pedri si alzava su Jorginho, come Barella si alzava su Sergio Busquets, e Koke e Verratti restavano accoppiati dall'altra parte. Questo per tutta la partita. Nel caso del gol di Morata, si vede Jorginho che guarda come suo solito Pedri, quindi lascia la posizione centrale. A quel punto ci va Morata e lì Bonucci e Di Lorenzo non sanno che fare, perché ci sono Dani Olmo e Morata nella zona centrale. Se escono tutti e due, lasciano un buco sul centrodestra grande, forse mancano anche un po' le energie, quindi Morata riceve centralmente, scarica su Dani Olmo, e Dani Olmo, come dire,
la ridà
a Morata in profondità, sì, e non c'è niente da fare. Però sì, appunto, è l'azione, sì, poi lì secondo me c'è anche una piccolo errore, una sbavatura. Io non è per difendere Chiellini, però non do mai colpe ai difensori quando gli attaccanti fanno le cose fatte bene. In questo caso il triangolo Morata-Dani Olmo è eseguito alla perfezione, però Chiellini esce proprio al momento sbagliato, esce al momento per farsi mettere in mezzo, al momento giusto per farsi mettere in mezzo. Bonucci si fa trovare quando la palla arriva su Dani Olmo, addirittura di spalle.
Sì, mette Dani la gamba tutta storta, che in realtà aiuta Dani Olmo perché può direzionare il passaggio.
Sì, quindi insomma, però quello è rappresentativo secondo me di una difficoltà grande e di tutta l'Italia in quel momento.
Sì, possiamo dire che il cambio di Morata arriva subito dopo il gol dell'Italia, che il gol dell'Italia, come abbiamo detto, è un contropiede eseguito perfettamente da Donnarumma, che dà a Insigne, che la passa a Immobile, il cui rimpallo finisce su Chiesa, e Chiesa segna un gol, forse in mezzo tira gir, però comunque un bellissimo gol. E il cambio arriva subito, lì in realtà hai detto bene, la Spagna ha avuto più vantaggi rispetto a come si trovava prima in area di rigore, perché Morata riusciva a portare molte più indecisioni nei centrali. Va detto anche che il gol arriva perché la lettura di Laporte, il centrale di sinistra, perfetta sul passaggio su Morata, perché glielo dà nel tempo giusto, preciso quando Morata è libero, e dopodiché la Spagna continua su questa linea, ma non è che va a creare ancora grandi occasioni da gol. La Spagna conclude con 1.8 XG su 120 minuti, che in realtà molto meno, è quasi la metà, se non sbaglio, rispetto a quanto aveva fatto contro la Svizzera, e non è in linea con il suo europeo, quindi ha effettivamente creato meno. È già una squadra che segna poco rispetto a quanto crea, creando anche di meno si ha dovuto quindi a quel punto avere troppa fortuna e non gli è riuscita. La Spagna ha avuto però comunque il doppio della Grecia.
Sì. Aspetta, però è esatto. E tra l'altro non vorrei che... cioè la Spagna ha dei limiti, come tutte le squadre nazionali possono avere dei limiti. Non è neanche la Spagna del 2012, ma ha fatto una partita eccezionale, incredibile, la sua migliore dell'europeo.
Sì, sono d'accordo.
Marca oggi ha pubblicato Acaba come triunfador su Luis Enrique, cioè se ne va come un trionfatore.
Beh, Luis Enrique ha effettivamente vinto la battaglia tattica nei confronti di Mancini, perché i cambi di Mancini per provare a rispondere alla presenza di Morata e alla presenza di Rodri per Coca a centrocampo, che è un altro cambio che in realtà ha funzionato molto per solidificare il centro del campo spagnolo, sono stati Pessina per Verratti, Toloi per Emerson spero che sia uscito perché non stava al 100% fisicamente, perché era stanco, perché altrimenti non si spiega. L'Italia a quel punto è completamente deragliata, non è più riuscita a creare veramente occasioni da gol. L'entrata di Belotti al posto di Insigne, che era a quel punto un falso 9, è completamente tolto di mezzo l'Italia dal punto di vista offensivo, non ha più creato nulla dal punto di vista offensivo, neanche i contropiedi è riuscito a fare. Però va detto che ha tenuto lungo tutti quanti anche i tempi di recupero e sono arrivati ai rigori. Da questo punto di vista però Luis Enrique possiamo dire che ha vinto la battaglia tattica nei confronti di Mancini.
Sì, ma di là della battaglia tattica, insomma, a parte che ci pensavo stamattina, no? Uno può non dare significato alla battaglia tattica e dire l'importante è vincere, col possesso palla non va da nessuna parte e tutte quelle cose che si dicono di solito, no? Poi, soprattutto quando si tratta di Spagna. Allora, per me va detto chiaramente che la Spagna non è che ha vinto la battaglia tattica, nel senso che in teoria possiamo dire che la Spagna nel 90% dei casi vince anche la partita, ok? L'Italia è stata bravissima, è andata oltre le proprie possibilità nel trovare il primo gol, è stata brava ma anche fortunata a prendere solo un gol. Abbiamo nominato le occasioni che ha subito, ma insomma ne avrebbe potute subire di più se la Spagna avesse fatto leggermente meglio, ma poco meglio, non è che doveva fare tanto meglio. E comunque poi appunto uno può dire va bene, però essendo un torneo uno può anche giocarsela per arrivare supplementari, per cercare l'occasione, per andare ai rigori eccetera eccetera, benissimo, però poi va anche oggettivamente riconosciuto il contesto tattico totalmente a favore della squadra avversaria, il contesto tecnico che parla di una superiorità senza dubbio, senza nessuna possibilità di discussione da parte dei giocatori spagnoli, della scuola calcistica spagnola. Noi siamo cresciuti tantissimo rispetto agli ultimi anni, ma abbiamo ancora alcuni buchi, tanto per cominciare il centravanti, perché purtroppo dopo la brutta partita con il Belgio Immobile ancora una volta è stato fuori contesto. Non so se Dani se sei d'accordo, se
al
vuoi dire
100% ti dico di più, anche Belotti è stato fuori contesto, è stato meglio a quel punto Insigne, per quanto non abbia fatto in realtà molto, ma sai, gli appoggi spalle alla porta, almeno Insigne te li riesce a dare. Ma questa era la partita di Raspadori, sembra assurdo da dire anche perché ha 21 anni, ma Raspadori ha come caratteristiche proprio tecniche il fatto di venire a giocare il pallone, associarsi con i compagni d'attacco, e questa partita richiedeva questo, e non è stato messo in campo, ha fatto veramente una gita perché forse troppo giovane, ritenuto troppo giovane, però è veramente un peccato perché stai in realtà giocando con un attacco che è meno forte rispetto a quello che potrebbe essere, e soprattutto non è quello che ti chiedeva la partita in questo caso.
Sì, ma infatti secondo me quello era appunto un po' una mossa un po' per arrivare alla fine della partita, che è stata presa in contropiede dal gol di Morata. Dani, che giocatori vogliamo, di cui vogliamo sottolineare la di quali giocatori vogliamo sottolineare la prestazione?
Sì, inizio io e devo dire che Dani Olmo è stato secondo me il giocatore migliore in campo durante questa partita, non tanto perché era il più forte, forse Pedri è stato il più forte in generale, però Dani Olmo è stato quello che ha dato alla Spagna quella piccola tacchetta in più rispetto a quanto abbiamo visto durante l'Europeo, per trovare sempre superiorità numerica nella zona di rifinitura, gli appoggi, come si girava, come riusciva a trovare dove andare a ricevere. Ha fatto impazzire Jorginho durante un buon 60 minuti. Jorginho non vedeva più il pallone perché Dani Olmo o andava in pressione quando non ce l'aveva oppure si muoveva ai suoi lati, e questa cosa soprattutto nel secondo tempo. Quindi secondo me Luis Enrique nell'intervallo lo ha proprio catechizzato, gli ha detto: guarda, devi andarla a prendere alla destra di Jorginho sempre, mi raccomando, vai là, ti metti vicino a Morata oppure ti metti vicino a Pedri, perché la coppia Pedri-Olmo in quella zona che era per la Spagna il mezzo spazio di sinistra dietro Barella ai lati di Jorginho ha banchettato tutta quanta la partita, e forse, non voglio dire inaspettato, però è la sua migliore partita di questo europeo.
Sì, Dani Olmo tra l'altro ci ha già rovinato un europeo under 21, non so se ricordi, però sì, grandissima partita. E non so, beh, sto pensando se sottolineare la partita di un giocatore italiano, però ho veramente fatto poco con la palla. Va sottolineata forse la partita di Donnarumma,
sì.
Direi che ecco, forse diciamo che se ieri c'è stata una ragione ulteriore da aggiungere a quelle viste in passato, è che comunque è un portiere che è nettamente, secondo me, su un'altra scala rispetto a qualsiasi altro portiere di questo europeo. Forse diciamo in lizza per essere il portiere più forte al mondo. Ha fatto una piccola sbavatura nel secondo tempo con un'uscita a vuoto su angolo, però ha fatto delle parate incredibili, da un senso di sicurezza pazzesco.
E le parate a terra te le prende tutte. Questa cosa si sottovaluta, ma un portiere che ti prende ogni tiro che tu fai non angolato è oro.
Sì, il rigore, anche a rigori, vai a giocare ai rigori, hai la tranquillità di avere un portiere che in media para un rigore su tre e che poi ne ha parati due su quattro, o forse il primo l'ha tirato alto.
L'ha tirato alto.
Vabbè, comunque insomma ne ha parato uno su tre che sono arrivati in porta. Allora
sì, quello su Morata gli ha succhiato l'anima a Morata, l'ha visto negli occhi e gli ha succhiato l'anima, perché gliel'ha quasi passata a un certo punto Morata, per quanto si sentiva diciamo in svantaggio psicologico.
Devo dire che a me dispiace un po' per Morata, proprio umanamente, perché aveva fatto anche un gol molto importante, invece adesso di nuovo diventerà il capro espiatorio, anche se dimmi te, però mi sembra che dalle prime reazioni che vedo in Spagna mi sembra che non ci sia tanta amarezza per questa uscita, yeah, quanto più come dire, il piacere di aver visto una partita convincente, perché appunto le altre dell'Europeo avevano avuto gli stessi problemi ma erano stati meno convincenti nelle cose che invece con l'Italia hanno fatto a livello veramente altissimo, secondo me da migliore squadra, da una delle migliori squadre al mondo, insomma, nel senso, in quelle cose lì.
Sì, in Spagna c'è l'idea che questo europeo fosse un passaggio nel poi andare al mondiale a giocarsela, e invece si sono ritrovati che già in questo passaggio intermedio sono arrivati in semifinale, e l'hanno fatto giocando un'ottima semifinale, hanno fatto giocando una semifinale contro una delle migliori squadre dell'europeo, con giocatori ventenni: Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres, Oyarzabal, tutti i giocatori che non hanno veramente più di 23 anni, addirittura Pedri ne ha 18, e questo dà un'idea che la squadra che doveva ricostruirsi si è ricostruita e l'ha fatto anche nella direzione giusta. Luis Enrique è stato lodato veramente tanto in questi giorni, e giustamente, perché la Spagna doveva fare questo e questo ha fatto. I limiti sono quelli che sono, perché davanti effettivamente Morata non si è dimostrato purtroppo per lui la stessa, però ha segnato il gol che doveva segnare, quindi devo dire che veramente gli si può rimproverare poco anche a lui di questa partita.
Sì, infatti, quindi diciamo è un passaggio per il mondiale dell'anno prossimo, Vedremo se riusciranno a sostituire, come dire, a rimpiazzare Morata magari con qualcuno di più affidabile, soprattutto da un punto di vista psicologico, perché per me, ad esempio, quando ho visto che Morata è andato a tirare il quarto rigore, che diciamo, quando fai la lista dal terzo, cioè sono tutti importanti, no? Però il quarto e il quinto possono essere decisivi. Lui che tira quel rigore lì,
Posso dire che si sapeva che l'avrebbe sbagliato, da
non lo
come è
so,
arrivato
però
sulla palla. Da...
ho pensato che se fossi stato Luis Enrique non gli avrei dato questa responsabilità, diciamo questo. E perché comunque poi i giocatori possono essere forti, meno forti, utili, meno utili, avere dei momenti, però poi magari non tutti reggono responsabilità di qualsiasi tipo. Jorginho è andato a tirare il suo ultimo rigore, sembrava dovesse, non lo so,
Incredibile.
portare il cane a fare la passeggiata, perché
Il
veramente
saltello, ha
sì,
fatto
poi
girare col saltello.
quando Unai Simon ha messo il ginocchio a terra, lui ha messo la palla nell'altro angolo con una
Incredibile, che giocatore.
semplicità pazzesca. Vabbè, abbiamo parlato poco dei cambi della Spagna, che poi ha messo anche Thiago Alcántara, che secondo me ha sbagliato quasi tutto, non so perché, ha provato ad allungare il gioco della Spagna con dei lanci lunghi.
Posso dirlo, imbarazzanti i minuti di Thiago Alcántara in campo. Imbarazzanti,
Si
non, proprio
capisce perché.
veramente, non so, è capito perché doveva stare a questo europeo se doveva giocare così, però ha tirato un rigore perfetto, proprio classic Thiago Alcántara, si crede il migliore in campo, quindi fa tutte giocate totalmente senza senso, lanci lunghi a caso, però poi va a batterti il rigore e lo poteva segnare pure a occhi chiusi quel rigore.
Sì, tra l'altro io appunto avrei voluto invece sottolineare, cioè ho sottolineato la partita di Donnarumma, però secondo me c'era da sottolineare la partita di quello che ha giocato l'Europeo al posto di Alcantara, che è Pedri, che anche ieri ha fatto una partita incredibile, l'assist per Oyarzabal, che poi, non voglio dire sbaglia il controllo di sinistra, perché comunque
È un po' dietro, sì.
la palla era bella, però era leggermente dietro e lui avrebbe dovuto fare una cosa molto difficile. Anche Ferran Torres ha fatto una partita da un punto di vista di atletico e tecnico, quando è stato chiamato in gioco, eccezionale. Però appunto la Spagna è uscita per i suoi limiti e per la partita difensiva dell'Italia, che comunque è riuscita a condurre come dire, la partita ai rigori, perché poi a un certo punto o la vinciamo ai rigori oppure non c'era altra possibilità, no? Dopo il pareggio di Morata, è diventato
Vai.
evidente questo. La giocata che ho scelto io è una giocata italiana, perché effettivamente mi ha stupito in quel momento. È uscito poco dopo Barella, però al 73esimo c'è una palla alta, Morata potrebbe andare al contrasto, lui fa un salto che secondo me dice a Morata tipo guarda, la spazzo al volo, e quindi Morata si ferma. E quando lui vede, dopo essere saltato, che Morata si è fermato, mette giù la palla con il collo. Quindi è uno stop in salto
Sì, è la
della
prima volta che ho
difesa.
visto una cosa del genere, se devo essere sincero.
Molto, molto stop. Poi è bello perché si capisce appunto psicologicamente che lui era andato per fare una cosa, cambia idea in corsa, capisce che la può controllare e dà la tecnica, i riflessi fisici, muscolari per metterla giù benissimo.
Sì, io invece vado sempre con una giocata italiana. Devo dire che tra gli spagnoli Pedri ne ha fatte tantissime, molto bella quella di Ferran Torres che fa una finta su Jorginho in cui si porta la palla indietro e poi con un tocco se la dà avanti e poi va a tirare, tiro viene male, molto bella.
Si
Però
porta la palla indietro continuando a correre in
sì.
avanti, è quella la cosa eccezionale
Però
che fa.
la giocata che mi ha fatto alzare dalla sedia è quella di Federico Chiesa al 67esimo, in cui con una palla recuperata sulla tre quarti lui avanza, arriva fino in area di rigore e lì fa la finta di tirare e invece appoggia con l'interno del piede piano piano per Berardi che sbuccia il pallone via in un tiro molto brutto che una Simon para molto facilmente, ma gli dà questo cioccolatino in area di rigore. Devo dire che Chiesa in questo europeo ha mostrato come è il giocatore differenziale dell'Italia, mi piace questa parola, quello che fa la differenza in area di rigore avversaria. Le sue
Sì.
giocate lì, che era uno dei suoi punti deboli quando era alla Fiorentina. con il suo percorso alla Juventus e adesso anche con l'Italia, ha mostrato come in area di rigore ha paradossalmente lucidità nel caos. Cioè lui crea da solo caos, perché pure lì sembrava che tirasse, si è girato, e poi in realtà ne esce fuori un passaggio perfetto, calibrato, che poteva metterla uguale veramente un grandissimo attaccante. Sembrava un passaggio di Del Piero, e invece l'ha fatto Federico Chiesa.
Ok, allora io prima di chiudere però vorrei chiederti di fare, come dire, un po' un bilancio finale dell'Europeo, di questa Italia, e cosa ci dice anche questa partita con la Spagna, perché è bellissimo, siamo in finale, secondo me possiamo far bene sia contro Inghilterra che contro la Danimarca, però questa per me era la partita in cui il gioco italiano sarebbe stato messo alla prova, un pochino come contro quella con l'Austria, ma ancora di più sulla pressione, su una squadra che questo gioco lo fa da sempre, e non ha resistito. Non ha resistito, è collassato, non si è visto quello che di solito abbiamo visto. Poi, per carità, le partite di calcio sono così, si vincono anche così, quindi benissimo, però per fare il salto a livello mentale dobbiamo riconoscerlo e dobbiamo dirci che l'obiettivo è arrivare un giorno a giocare con questa Spagna alla pari sul piano del possesso, sul piano tattico, sul piano esatto.
Sì, sono d'accordo. L'Italia, devo dire che da un certo punto di vista è uscita fuori dopo questa partita la classica ondata di il gioco all'italiana, la vinciamo così, è giusto così. Purtroppo non sono d'accordo, perché questo ha dimostrato come poi nel momento decisivo hai un po' o non sei stato in grado, o hai un po' mollato il piede dall'acceleratore della tua idea di gioco, con cui eri arrivato a questo europeo, con cui avevi giocato tutte quante le partite dell'europeo, con cui ti eri preparato, che ti faceva forza. Cioè il sistema dell'Italia era la sua stessa forza, l'avevamo detto, perché non aveva grandi stelle, e qui è collassato. È bastato comunque, perché ha resistito grazie alla grande difesa, ok, però preferirei vedere in finale uno sforzo maggiore nel cercare di mantenere l'identità tattica di questa squadra, perché sarebbe veramente un peccato.
Diciamo oltretutto due cose. La prima è che è collassato anche soprattutto direi per merito della Spagna.
Assolutamente sì, non sto togliendo assolutamente niente.
Bisogna riconoscere la mediocrità, diciamo, relativa qualcosa, no? Nel senso, ieri siamo stati mediocri in relazione a una squadra sublime che ha fatto una partita sublime. L'altra cosa è come si cresce mentalmente, come movimento. Secondo me non si cresce dicendo che partita eroica italiana, meno male che ci siamo difesi tutta la partita, perché non era quella la strada su cui avevamo messo la squadra. Poi, per carità, se questo ci porta alla vittoria del torneo, ben venga, però dalla partita prossima, quindi la finale dell'Europeo, sembra strano dire che siamo arrivati fin qui, dobbiamo tornare sui binari di prima, dobbiamo provare almeno, come abbiamo provato poi con il Belgio, cioè dopo l'Austria, con il Belgio secondo me è stata una partita migliore rispetto a quella con l'Austria, sotto molti punti di vista. Con l'Inghilterra o con la Danimarca, secondo me, ovviamente tutti preferirebbero la Danimarca, è inutile dire che ce la giochiamo meglio con la Danimarca che con l'Inghilterra, che ha una forza fisica molto molto, come dire, presente in questo europeo, non ha ancora subito un gol, devono giocare stasera, insomma, però non ha ancora subito un gol, ha subito anche poche occasioni, ripeto, la forza fisica dell'Inghilterra sarà dura da pareggiare, però secondo me anche con l'Inghilterra ce la giocheremo a modo nostro, cioè abbiamo le possibilità per giocarcela bene a modo nostro. E allora io quello che spero è, va bene, ok, abbiamo svangata con la Spagna, adesso andiamo a giocarci una finale però a testa alta, e cerchiamo lì di ritrovare le conferme di quelle idee, di quei principi che secondo me abbiamo messo da parte per ragioni pratiche, pragmatiche, sì, contro la Spagna, che non c'è niente di male, però dobbiamo dirlo.
Sì, esatto. E dal punto di vista della Danimarca ci andremo a giocare il pallone molto più facilmente rispetto che con l'Inghilterra, perché hai detto giustamente tu, l'impatto fisico inglese si è dimostrato in questo europeo a momenti quasi insormontabile, e noi abbiamo un centrocampo che potrebbe in teoria farlo, ma fisicamente Barella era cotto, Chiesa nell'ultima parte della partita pure lui sembrava veramente stanco, ho paura che lì rischiamo di patire ancora di più, però resta comunque il fatto che questa era la partita più difficile probabilmente dell'Europeo che poteva affrontare l'Italia e l'ha sfangata, quindi chiudiamo così.
Vabbè, io mi auguro anche che, come dire, che recupereranno delle energie, le energie fisiche, perché quelle mentali, insomma, ce ne saranno tantissime. E, è un'Italia che è sempre un po' più stanca, però secondo me è un'Italia che nelle cose in cui ha retto con la Spagna è riuscita ad andare oltre anche la sua stanchezza, perché alcune cose interessanti si sono viste anche ieri, delle piccole gocce in un mare appunto di sofferenza. Va bene, Dani, allora quindi ci dobbiamo risentire per forza di cose molto presto e quindi grazie anche a voi che ci avete ascoltato. Se potete, condividete se vi è piaciuto questo episodio e ci risentiamo prestissimo.
A presto, ciao.
Ciao.